Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera, buonasera agli amici radioascoltatori, alle amiche radioascoltatrici di Radio Maria. Qui è Giovanni Marco Tullio che vi parla. Sono le ore 18 in punto di domenica 17 febbraio e ho il piacere di darvi il benvenuto a questa nuova ed ennesima puntata di Padri Nostri, la trasmissione che Radio Maria, a cui va il nostro sempre sentito e sempre più sentito ringraziamento, dedica alla riflessione sui padri della Chiesa. Peraltro oggi è una giornata un po' particolare, avrò modo di parlarvi tra un paio di minuti della particolarità che impreziosisce questa puntata di oggi, diciamo il Kairos che di tanto in tanto andiamo a scovare in quello che accade o nella liturgia. Questa volta è molto molto succoso e mi coinvolge anche personalmente. E parleremo anche questa volta dell'argomento che iniziamo a vedere la volta scorsa, come avete sentito nel titolo parliamo dei fondamenti spirituali della crisi ecologica, ovvero noi ci limitiamo a qualche aspetto sulla crisi ecologica secondo i padri della Chiesa, come si intende il rapporto dell'uomo con Dio nel mondo e col mondo in Dio, guardando il mondo in Dio secondo i padri della Chiesa. Ho detto i fondamenti spirituali della crisi ecologica perché questo è il testo di Jean-Claude Larcher, quel teologo ortodosso francese alla cui opera di recente pubblicazione mi sono esplicitamente ispirato e che anzi ho caldamente raccomandato a quanti tra voi insomma leggano il francese, perché come ho detto purtroppo ad ora non so di una traduzione italiana neanche in lavorazione, ma se qualche editore tra di voi insomma caldeggio volentieri l'idea di intraprendere la traduzione, la versione italiana in pubblicazione italiana, perché è un lavoro molto molto ben fatto e noi insomma l'abbiamo seguito abbastanza da vicino, pur ponendo delle chiose e dei distinguo almeno nella prima parte, così continuiamo a fare quest'oggi. Ripeto, si chiama Jean-Claude Larcher, è scritto Larquette con CH. E il libro è I fondamenti spirituali della crisi ecologica. E, prima ancora di dirvi qual è, così creiamo un po' di suspense, qual è il Kairos di cui parlavo, il momento di grazia particolare che ci è dato di vivere, che riguarda e tocca i padri della Chiesa e la vita della Chiesa nella Chiesa di oggi. Devo fare un'errata corrige per quanto riguarda la puntata precedente e congiungo l'errata corrige al ringraziamento per l'ascoltatrice che ha avuto la delicatezza e anche la giusta accortezza di scrivermi per segnalarmelo. Io ero molto stanco quel giorno, non ci ho fatto caso, è stato veramente un lapsus di cui chiedo scusa a tutti i radioascoltatori, ma ho invertito inavvertitamente i mestieri di Caino e Abele. Ecco, non vorrei che qualcuno di voi andasse in giro pensando per colpa mia che effettivamente Caino fosse allevatore e Abele invece fosse agricoltore, perché è il contrario, come tutti voi ben sapete, e mi sorprendo di non essermi sorpreso nel dire una cosa del genere la volta scorsa, cose che capitano in diretta. Di nuovo chiedo scusa agli ascoltatori e di nuovo ringrazio vivamente l'ascoltatrice Maria Teresa, anzi se posso permettermi la dottoressa Lezzi, perché questa ascoltatrice mi ha rivelato che ha colto la mia svista, il mio lapsus, non solo perché si tratta di materia effettivamente nota al punto da essere banale per chiunque, ma perché lei, che tutt'altro che banale è, ha dedicato al tema e anzi alla versione iconografica del tema dalle origini cristiane fino al XII secolo, quindi immaginatevi la mole di lavoro che si è sobbarcata, diversi anni di ricerca nella sua vita. Mi ha anche inviato delle foto scattate nella cripta di Santa Croce del Bleggio in Trentino, dove si vedono appunto Caino e Abele con gli strumenti del lavoro riconoscibili in mano. A naso sembra un affresco dell'XI secolo, quello che mi ha inviato la dottoressa, e Abele ha la mano di Dio che si stende verso di lui da uno dei lati della vela su cui è fatto l'affresco, mentre Caino vede il grugno del diavolo che gli si avvicina per insinuargli in cuore ciò che poi è uno dei primi peccati della storia dell'umanità, o se volete della storia archetipica dell'umanità, quel peccato che è un omicidio, anzi un fratricidio, perché il primo omicidio dell'umanità è quello. Vedete che con un rapido riferimento al documento firmato all'inizio febbraio dal Santo Padre e dal grande imam di Al-Azhar ad Abu Dhabi, il crimine fondamentale, quello che deriva immediatamente dal peccato originale, insieme con la morte, la fatica e il dolore, è l'uccisione del fratello, perché ogni uomo è fratello, in quanto ogni uomo è creato già all'immagine di Cristo. Adesso però non possiamo dilungarci su questo, che pure è un tema bello e importante, magari ne tratteremo in una tavola rotonda velocemente il mese prossimo, ma veniamo invece al Kairos, a quello che il calendario ci regala e che trovo particolarmente suggestivo che abbia preceduto di un solo giorno questa nostra puntata di Padre Nostro. Ieri, infatti, sabato 16 febbraio, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico in Vaticano, il Santo Padre, Papa Francesco, ha ricevuto i docenti e gli studenti dell'Istituto Patristico Augustinianum in Roma, in via Paolo VI, proprio lì di fronte al Colonnato, se avete presente la zona, e che quest'anno festeggia il giubileo dalla fondazione. Sono 50 anni che dalla visione di alcuni grandi uomini, di cui uno era lì presente, c'era il cardinale Prosper Grech, ancora ieri lì presente, anziano ma lucidissimo, una persona meravigliosa, dalla visione di questi uomini, padre Trapè e Prosper Grech fondamentalmente, è stata avviata un'impresa eccezionale che all'indomani del Concilio Vaticano II ha fondato un istituto per studiare i padri. A qualcuno era sembrato un controsenso perché il Concilio Vaticano II all'epoca era visto come un elemento di rottura, di discontinuità. Ecco, le cose passate, le cose di ieri sono passate e ne sto facendo di nuove. Tanti si raccontavano così ciò che stava accadendo nella Chiesa. Agostino Trapè e Prosper Grech, insieme con altri grandissimi come Vittorino Grossi, Nello Cipriani, Angelo Di Bernardino e tanti come Manlio Simonetti, di cui abbiamo parlato, si resero conto che invece no. Una lettura autentica del Vaticano II non poteva prescindere da quel ritorno alle fonti che nei padri brillava in modo particolare. Questo fu riconosciuto nel 1969 da Paolo VI, fu poi riconosciuto da Giovanni Paolo II, da Benedetto XVI solennemente, e ieri Papa Francesco ha avuto modo di sottolineare l'importanza di questa missione, di questa eredità, che chiaramente faceva piacere a chi aveva l'onore e il privilegio di essere lì ieri, ma anche a quelli che, come il sottoscritto, hanno avuto l'onore di formarsi in quell'istituto e cercano, come possono, con le loro piccole voci e con i loro piccoli scritti, di contribuire alla missione della Chiesa. Vi leggo qualche paragrafo del discorso del Santo Padre, perché in qualche modo certamente parla dell'istituto patristico augustinianum, ma sta parlando anche di una trasmissione come Padri Nostri e dei meriti di una emittente come Radio Maria che la propone a tutti quanti da sentire, da valutare come un'offerta. dice: in modo speciale saluto uno dei vostri confratelli agostiniani, dopo i saluti di rito, va bene, che è stato tra i padri fondatori dell'istituto, il cardinale Prosper Grech, che è maltese, perciò ha questo cognome. Non l'ha detto il Papa, ve lo dico io. E vorrei anche salutare i tanti professori emeriti che non stanno qui, ma che hanno lasciato una traccia nell'istituto. Mi viene alla memoria la professoressa Maria Grazia Mara, che ha insegnato tante cose e che a 95 anni ancora pubblica e insegna la catechesi ai bambini. Guardate che cosa sottolinea Papa Francesco. Anche il cardinale Grech, le omelie sono proprio semplici. I saggi, quando arrivano a quell'età, diventano di una semplicità grandiosa che fa tanto bene. Guardate com'è ossimorico il sintagma semplicità grandiosa. Il Papa la usa perché non trova di meglio per dire ciò che fa Grech, ciò che ha fatto la professoressa Mara, ciò che hanno fatto grandi come Simonetti e altri, se Dio vuole, faranno. Grazie a tutti gli anziani, ai professori che sono in pensione. Mi rallegro di avere questa opportunità di condividere la ricorrenza giubilare insieme con voi. Questo significa anzitutto rendere grazie a Dio per tutto ciò che l'Augustinianum è stato e ha compiuto durante mezzo secolo. Ma la circostanza presente ci invita a risalire con memoria grata fino alle origini, ricordate poco fa dal padre priore, quando nell'ambito della plurisecolare tradizione dell'ordine agostiniano nacque a Roma lo studium dedicato alle scienze sacre, in particolare ai padri della Chiesa, a Sant'Agostino e alla sua eredità. Come depositario della grande scuola agostiniana, improntata alla ricerca della saggezza, l'Augustinianum è stato fondato per contribuire a preservare e trasmettere la ricchezza della tradizione cattolica, soprattutto la tradizione dei padri. Questo apporto è essenziale per la Chiesa, lo è sempre, ma specialmente nella nostra epoca, come affermò San Paolo VI nel discorso di inaugurazione dell'istituto. Il ritorno ai padri della Chiesa, egli disse, fa parte di quella risalita alle origini cristiane, senza la quale non sarebbe possibile attuare il rinnovamento biblico, la riforma liturgica e la nuova ricerca teologica auspicata dal Concilio Ecumenico Vaticano II. Guardate che bello cosa disse Paolo VI, non sarebbe possibile tornare alle fonti senza capire, senza studiare i padri, perché i padri quelle fonti le hanno elaborate da una parte e comprese, assimilate nelle prime volte in cui quella efflorescenza magmatica di letteratura e di dogmatica e di controversistica che non ha eguali nella storia del cristianesimo. Prosegue Papa Francesco dopo aver citato Paolo VI e San Giovanni Paolo II, visitando l'istituto nel 1982, confermò questa consegna dicendo tra l'altro che mettersi alla scuola dei padri, questa è citazione di Giovanni Paolo II, vuol dire imparare a conoscere meglio Cristo e a conoscere meglio l'uomo. E che, prosegue la citazione, questa conoscenza aiuta enormemente la Chiesa nella sua missione. Ecco, questo lo dico anche per gratificare in qualche modo la passione, tanto mia ma vostra, che evidentemente condividete con me se seguite la nostra piccola rubrica. Studiare i padri non è un vezzo, è una chiamata a diventare familiari e domestici con uno strumento eccezionale che è la patristica. Pertanto, proseguiva Papa Francesco ieri, vi incoraggio ad essere fedeli alle vostre radici e al vostro compito, a perseverare nell'impegno di comunicare i valori intellettuali, spirituali e morali che possono preparare i vostri studenti a partecipare con saggezza e responsabilità alla vita della Chiesa e ai dibattiti sulle sfide cruciali del nostro tempo. Ah, guardate, se qualcuno poteva pensare, chi ama i padri, ama l'archeologia, ama la storia, non si interessa dei problemi attuali, qui è stato smentito dal Santo Padre. A cosa serve la patristica? A partecipare con saggezza e responsabilità alla vita della Chiesa e ai dibattiti sulle sfide cruciali del nostro tempo. Tutto il contrario. Tale servizio, prosegue Papa Francesco, è strettamente collegato all'evangelizzazione e contribuisce a promuovere la crescita della famiglia umana verso la sua definitiva pienezza in Dio. La recente Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium si apre con queste parole: la gioia della verità esprime il desiderio struggente che rende inquieto il cuore di ogni uomo fin quando non incontra, non abita e non condivide con tutti la luce di Dio. È evidente qui l'eco di Sant'Agostino. Infatti, egli ha conosciuto ed espresso in sommo grado l'inquietudine del cuore umano finché non trova riposo in Dio, che, in Gesù Cristo, ci rivela la sua più profonda verità sulla nostra vita e sul nostro destino finale. E qui c'è una citazione di Sant'Agostino che il Papa usa per concludere il breve discorso rivolto a chi si interessa dei padri, tutti raccolti ieri nella rappresentanza dell'Agostiniano in Sala Clementina. In conclusione, desidero condividere un'altra espressione di Sant'Agostino tratta dal De Doctrina Christiana, peraltro dal quarto libro, un libro che di per sé avrebbe una storia eccezionale da raccontare, magari un giorno la racconteremo su queste frequenze. Quanto poi, questo è Agostino citato da Papa Francesco, quanto poi a coloro che proclameranno cose ricevute da altri, preghino prima di riceverle per coloro da cui le riceveranno, affinché sia dato ad essi ciò che da essi vogliono ricevere, e dopo che l'hanno ricevuto, preghino affinché essi stessi possano ben proclamarlo e perché coloro per il cui bene si proclama lo ricevano. Ecco, uno chiede che cos'è la tradizione? Ve lo spiega Sant'Agostino con questa frase tratta dal De Doctrina Christiana. Non può essere una semplice trasmissione di contenuti se non si fa nel coordinamento delle giunture mistiche del corpo di Cristo, cioè nel pregare che passando una cosa di mano in mano non se ne perda insieme con la lettera lo spirito originario. Se non si fa con questo, la tradizione diventa un tradimento. E guardate che la radice è la stessa, l'abbiamo già detto altre volte in questa nostra trasmissione. La tradizione è una realtà santa, è una realtà vitale. Senza la tradizione non esiste chiesa, senza chiesa non esiste scrittura, non esistono sacramenti, non esiste niente. Però non esiste salvezza, soprattutto per l'uomo, perché il nome dato da Dio, senza il quale gli uomini non possono essere salvati, è custodito nella Chiesa cattolica che sussiste, nella Chiesa di Cristo che sussiste nella Chiesa cattolica e nelle altre chiese e comunità ecclesiali. Però se tutta questa tradizione non avviene secondo lo Spirito di Cristo, che è Spirito di verità, spirito di carità, di dolcezza, di mansuetudine, che porta nei suoi frutti gioia, pace, le cose che sappiamo, se non avviene in questo, ciò che dovrebbe dare la vita dà la morte. Perciò Agostino dice, quando uno va a imparare dagli antichi, da quelli che ci hanno preceduti, deve pregare di poter ricevere bene queste cose e perché gli antichi ricevano la giusta ricompensa per ciò che ci hanno dato e poi deve pregare per quelli che riceveranno queste cose, perché le ricevano veramente e non si innamorino di vuote forme o di altre circostanze contingenti. Ecco, insomma, con questa benedizione che il Papa ha dato alla comunità dell'Augustinianum e in senso esteso anche a tutti noi che ci appassioniamo di patristica in Italia e nel mondo, possiamo arrivare all'argomento finalmente della nostra trasmissione di oggi. Possiamo immetterci nel riprendere ciò che avevamo lasciato l'altra volta. Prima però vorrei aggiungere una cosa tornando a quanto ha fatto la nostra ascoltatrice un mese fa, Maria Teresa, che mi ha scritto cercandomi dal mio blog che si chiama Breviarium, breviarium.eu, dove insieme con altri amici scrivo, metto per iscritto delle riflessioni, delle considerazioni e cerco di di condividere appunto tra amici un po' di cultura cristiana nella Chiesa e nel mondo. Lo dico a lei, casomai fosse in ascolto anche questa sera, ma lo dico anche ad altri, non solo grazie di segnalazioni, se dovessi commettere delle imprecisioni in generale, ma anche di proposte, di contributi, ma magari quel piccolo blog potesse diventare un cenacolo, ancora più di quanto per grazia di Dio già sia, un cenacolo di condivisione, di esperienze. Ecco, appunto, la nostra amica Maria Teresa mi ha parlato dei suoi lunghi studi con quelle immagini che aveva raccolto, e si potrebbero condividere anche quelle cose o altre ancora che voi voleste, quando c'è una suggestione che viene da questa trasmissione o da risonanze che essa suscita. Ecco, io sono tanto felice di leggere le correzioni e le suggestioni quanto lo sono di ricevere le telefonate durante la stessa trasmissione. Ma dunque, torniamo invece a noi, alla crisi ecologica secondo i padri. Avete sentito due parole strane prima, quando dalla regia hanno annunciato il tema della nostra trattazione odierna. Avete sentito che oggi parleremo di energie e logoi. Oddio, di che vogliamo parlare? Le energie, queste cose New Age? No, chiaramente nulla è più lontano dalla vaporosa astrusità di certe filosofie orientali di terza mano qui da noi, come la New Age, quanto il pensiero dei padri della Chiesa. Anzi, se la volta scorsa, proprio perché avevamo appena iniziato a leggere qualche autore, qualcuno poteva essersi ritirato dopo la fine della trasmissione con l'idea che la descrizione del rapporto tra gli uomini e la natura e il cosmo fosse improntata a un qualche sentimentalismo, perché si tratta di riproiettarsi nello stato adamitico, di considerare come le cose andavano prima del peccato e poi quali furono le condizioni aggiornate con l'alleanza noachica. Ecco, stavolta capisce bene che si tratta di questioni che influenzano e coinvolgono tutta quanta la nostra vita. Vi ricorderete forse che un mese fa qualcuno aveva telefonato anche stupito di sapere che il permesso all'uomo di mangiare carne non era stato dato prima del peccato e neanche subito dopo il peccato è stato dato. Noi sappiamo che appunto Abele fu un allevatore, ma o c'è un'incongruenza nel testo biblico, oppure in quanto allevatore Abele si nutriva del latte, aveva un'industria casearia e via dicendo. Noi sappiamo che dopo il diluvio universale, l'avevamo detto la volta scorsa, Dio pone nuove condizioni aggiornate della sua alleanza, e dice: adesso vi do non soltanto ogni frutto e ogni seme della terra, ma vi do anche gli animali che vi servono di nutrimento. E questo fa sì che cominci in modo eziologico, cioè il testo scritturistico ci spiega quando l'uomo ha cominciato a mangiare gli animali, ma anche quando gli animali hanno cominciato a mangiare se stessi. Perché, dice la riflessione sapienziale della scrittura, e i padri la recepiscono, che da principio il leone mangiava erba come la mucca. A noi sembra strano pensare alla dentatura dei leoni, tutta quanta fatta di canini, in pratica di denti aguzzissimi, immaginare quei denti che potessero ruminare come i piatti molari della mucca, come se avessero un rumine o più di uno stomaco comunque. Ecco, questo non va inteso chiaramente in senso letterale, va inteso come l'affermazione teologica del fatto che l'ordine voluto da Dio, l'ordine originario, non prevedeva che alcuni viventi morissero perché altri viventi vivessero, e cioè che la morte da principio non fa parte del piano di Dio. La morte entra nel cosmo, nell'universo, con il peccato, che rompe l'equilibrio iniziale, e che rende necessario che perché qualcuno viva, qualcun altro muoia. Ora, Dio non abbandona il creato in questo stato, però si assume le responsabilità della libertà delle sue creature. Non fa come tante volte facciamo noi genitori: vabbè, ci penso io, qui raccolgo io, non è successo niente. Dio dice: no, va bene, non è successo niente perché io sono comunque Dio e questo è comunque un piatto che è caduto, ma il piatto è rotto. E così Dio dice all'uomo: il peccato c'è. Adesso andremo avanti insieme e vi tirerò fuori da questa storia, ma vi tirerò fuori da questa storia che Dio dice già in Genesi 3,14, quando dice: egli ti insidierà il calcagno, le schiaccerai la testa, e la tua discendenza le schiaccerà la testa, più precisamente, cioè la discendenza della donna, che è Cristo, schiaccerà la testa. Dio già sta pensando alla croce. Che succede sulla croce? Che Dio si assume la responsabilità del male del mondo, del male della storia. Non a caso nel Vangelo di Giovanni la prima cosa che viene detta del Gesù storico, del Gesù che passa sulle rive del Giordano, è la frase di Giovanni Battista: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Quello significa togliere il peccato del mondo, che Dio si assume questa responsabilità. Allora, forse avete sentito, visto che si avvicina la Quaresima, già la prossima volta che ci sentiremo saremo in Quaresima, forse avete sentito il caso di quella ONG che si chiama Million Dollar Vegan, quell'organizzazione di ricconi statunitensi che hanno proposto a Papa Francesco uno scambio, gli hanno offerto 1 milione di euro per indire una Quaresima vegana e spiegandogli: guardi, ogni uomo che fa una quaresima vegana risparmia tanta anidride carbonica quanto un certo viaggio in aereo, Londra a Berlino, se non ricordo male, in aereo. Si immagini tutta quanta la Chiesa che osserva una quaresima vegana, si risparmia l'equivalente dell'inquinamento di un paese come l'Indonesia, che insomma è una percentuale importante, incidente. Potrebbe sembrare sensata l'offerta, vantaggiosa la proposta, 1 milione d'euro è comunque qualcosa che nelle casse della Chiesa potrebbe fare del bene, ma come quando a Gesù si proponeva di rinunciare a uno spreco come l'olio della peccatrice sui suoi piedi per fare del bene ai poveri, Gesù non ci sta, perché l'onore di Dio è una cosa e la pretesa di fare del bene con ciò che altrimenti sarebbe destinato all'onore di Dio appare molto religiosa e affettata e in realtà è molto empia. È empia perché non soltanto nega a Dio i suoi diritti, il che in un certo senso sarebbe anche il meno, perché Dio volentieri si mette in fondo alle sue creature per portare le sue creature al regno, ma appunto per portarle al regno. E l'idea invece che gli uomini non siano padroni di gestire un rapporto con il creato perché debbano farsi dettare il menù da una ONG è qualcosa che non è assolutamente nell'agenda della Chiesa e quindi non è trattabile, non è un bene disponibile. Peraltro, questi signori forse non sanno che la Quaresima è già un periodo di forte, a volerla fare bene, si capisce, è già un periodo di forte diminuzione dell'apporto di carne nella dieta dei cattolici, dei cristiani in generale e in particolare degli ortodossi. La quaresima ortodossa di per sé, e non solo la quaresima, ma tutte le quaresime, perché gli ortodossi fanno più di una quaresima all'anno, e nel complesso le quaresime per i monaci superano la metà, il 50% dell'anno solare. E la quaresima ortodossa di fatto è una dieta vegana, non soltanto vegetariana, in cui non soltanto la carne è bandita dalla cucina, ma anche tutti i derivati primari e secondari degli animali, niente latte, niente latticini, niente uova, niente formaggio, niente che sia diverso dalla prescrizione biblica, le piante, il frutto, il seme. Questo è quello che si mangia in un monastero in quaresima e si tirano fuori anche dei menù eccezionali, questo ve lo dico avendo degli amici nei monasteri ortodossi. Perché? Perché il principio ordinatore che è nella mente dell'uomo sa sa adeguarsi al comandamento di Dio traendone bene, gioia, profitto. Il problema è quando si pensa che le due cose siano in opposizione, così come noi facciamo spesso e così come in modo molto affettato ed edulcorato fanno anche queste proposte, le proposte di questi filantropi, come quelli di Million Dollar Reagan. Ma che cos'è che c'è in ballo? Perché parliamo di energie e di logoi? Perché c'è un aspetto su cui la teologia orientale, ortodossa in particolare, può venire in soccorso non solo a quella occidentale e più precisamente a quella cattolica, ma in generale a tutta quanta la cristianità mentre affronta le sfide del momento presente, perché è nel momento presente che si parla del global warming, del riscaldamento del pianeta, dell'inquinamento dell'acqua, della microplastica. Il problema è come affrontare concettualmente questo dramma, la crisi ecologica, senza diventare degli ospiti in casa nostra, persone che si ritengono colpevoli di tutto perché hanno una cattiva coscienza e non sanno gestirla. Vi ho già detto altre volte, pensate a film come Avatar, descrivono il mondo immaginario, Utopia, i cui abitanti sono buoni e bravi, mentre gli abitanti del nostro mondo sono tutti quanti cattivi. Questo psicanaliticamente significa che noi ci proiettiamo nel mondo che non esiste, cioè nel mondo del dover essere, e sappiamo che le cose dovrebbero andare in certo modo, ma siccome non lo facciamo, conserviamo per noi subliminalmente un giudizio impietoso contro di noi, per cui in fondo coltiviamo un profondo odio per tutta la nostra cultura e in ultima analisi per tutta la nostra natura. Questo odio per la cultura e per la natura insieme è la marca dell'anticristo. Quando noi arriviamo a non voler mangiare queste cose, a non voler bere questo perché sennò siamo di troppo nel pianeta, quando noi arriviamo a pensare che dovremmo magari respirare di meno per non inquinare il pianeta, ecco, sappiate che stiamo arrivando al punto di misantropia in cui il logos che c'è in fondo, che è quello dell'accusatore, getta la maschera e si mostra per quello che è. Però questa cosa si è generata in particolare in Occidente. La rivoluzione industriale, la rivoluzione consumistica, la seconda rivoluzione industriale, il turbocapitalismo, queste grandi trasformazioni storiche che da 140-150 anni investono il mondo in forma molto disordinata e aggressiva, sono tutte nate in una sezione di mondo che è a chiara impronta occidentale, e occidentale anche all'interno del cristianesimo, cioè parliamo del mondo atlantico, del mondo legato all'Europa occidentale, non l'Ucraina, non la Polonia, non la Russia, non la Grecia, ma l'Italia, la Francia, la Spagna, la Gran Bretagna e le loro colonie militari, industriali, commerciali nel mondo. Diciamo, ci sono gli Stati Uniti, sì, ma gli Stati Uniti e il Canada sono delle colonie di Gran Bretagna e Francia dei secoli passati, e lì si è sviluppata una mentalità che noi definiamo secolarizzata, perché parte da un cristianesimo, da una proposta cristiana che non è quella orientale. Con questo non sto dicendo che la teologia orientale sia perfetta e la nostra no, no, sto dicendo che noi storicamente abbiamo mostrato, noi occidentali, noi latini, un fianco molto, molto scoperto, molto vulnerabile agli strali della secolarizzazione. C'era un teologo, Metz, che scrisse il primo volume della Biblioteca di Teologia Contemporanea, che si chiamava Teologia del Mondo, parecchi decenni fa anche qui, in cui si diceva che il cristianesimo aveva reso il mondo mondo, cioè qualcosa di distinto da Dio, e lo aveva così secolarizzato, cioè la secolarizzazione è un frutto del cristianesimo. Questo è vero, e in parte non è neppure negativo, perché laddove c'è animismo assistiamo a un mondo magico, assistiamo a un mondo in cui le foglie dell'insalata sono Dio, e questo viene chiaramente rigettato, scacciato dal cristianesimo. L'effetto che però si è avuto è che Dio alla fine sia diventato qualcosa, neanche più qualcuno, di completamente estraneo dal mondo. C'è stata una sclerotizzazione del pensiero in Occidente, non universale, ma generale. Moltissimi l'hanno avuta ed è diventata il mainstream culturale, l'opinio communis, per la quale quando Napoleone chiedeva ai suoi intellettuali di riferimento qual è il posto di Dio nel suo sistema filosofico, quelli potevano serenamente rispondere: non ce n'è bisogno, non c'è bisogno di avere un posto per Dio. E questo perché? Perché se vogliamo mettere una pietra miliare dobbiamo andare intorno al XVII secolo a Robert Boyle, che nella sua opera parlava della celebre immagine del dio orologiaio, qualcosa si ritrova anche nel discorso sul metodo di Cartesio. Comunque siamo in piena modernità. Insomma, dopo che abbiamo reso Dio l'essere perfettissimo, creatore, signore, assolutamente trascendente, per nulla immanente al mondo, che crea, salva, governa, e questo e basta, quando abbiamo fatto questo di Dio, il mondo è completamente vuoto di lui. Quando abbiamo detto che Dio opera nel mondo tramite la sua provvidenza e la sua grazia, ma non abbiamo ben spiegato che cosa sia la grazia in concreto dal punto di vista metafisico, cioè in un senso propriamente filosofico legato al mistero dell'essere, chiedo scusa se adesso parliamo di queste cose difficili, però la questione è di storia del pensiero, quindi dobbiamo affrontare questi concetti. Quando noi non abbiamo fatto caso, ecco, a questa trasformazione che stava avvenendo nel pensiero occidentale, noi abbiamo trascurato il fatto che si preparasse la secolarizzazione. Che cos'è l'immagine del dio orologiaio usata da Boyle? È dire, certo, c'è il disegno intelligente, come diciamo noi nel Novecento, la complessità o l'ordine, anche l'ordine è una forma di complessità e la complessità è una forma di ordine. La complessità o l'ordine ci mostrano che questo mondo non può essersi concepito da solo, ci mostrano che questo mondo postula un disegno intelligente, e questo lo vediamo in mille cose, dal macro al micro, dalle orbite dei pianeti al respiro degli animali più piccoli, alla vita delle mosche e delle pulci. Dio è presente anche nell'occhio di un acaro, diceva Voltaire. Ma questo Dio che cosa fa nell'occhio dell'acaro? È presente in quanto, dice Boyle, in quanto è colui che ha disposto l'orologio. Voi sapete che se comprate un orologio e il giorno dopo che l'avete comprato l'orologiaio muore, il vostro orologio non si ferma. Così, mutatis mutandis, quel mondo concepito come l'orologio fatto dall'orologiaio diventa esattamente quel mondo che può sussistere Etsi Deus non daretur, anche se Dio non ci fosse, il mondo continuerebbe a sussistere tale e quale, così come lo conosciamo. E voi capite che se questa è la condizione di base del nostro pensiero, la più confusa, la più comune, la più condivisa, diventa difficile spiegare a uno che non deve inquinare i fiumi perché ha una responsabilità nel mondo che gli ha dato Dio. Diventa una questione di morale. Ah, vabbè, ma tu credi in Dio? Io non ci credo, io credo nel mio fatturato, e il mio fatturato aumenta se io inquino qui invece di smaltire correttamente i rifiuti. E uno dice: sì, ma ai tuoi figli non ci pensi, ma che c'entra? Per i miei figli faccio l'acqua col depuratore, a loro gliela do bella pulita, quella che va nel mare, pazienza per chi ci capita, ma io intanto fatturo di più, io credo nel fatturato, non credo in Dio. È una confessione che così brutalmente non vi fa nessuno, però in realtà è quello che pensano e che pensiamo in tanti momenti della nostra vita, quando dimentichiamo l'insegnamento di Giovanni Paolo II, per cui ogni atto di consumo, la scelta di ogni acquisto è un atto etico. Quando io decido se comprare un prodotto con più o meno plastica nell'involucro, io sto facendo una scelta di vita. È anche una scelta politica, perché finanziando un'azienda piuttosto che un'altra, io decido quale vive e quale muore, visto che l'economia è la scienza di allocare risorse limitate per dei bisogni. Io ho 10 euro da spendere, o li do a uno o li do a un altro. Quindi decidere a chi lo do non è un atto indifferente, è un atto umano ed è un atto etico, questo sul versante dell'economia. Sul versante poi dei fondamenti, non è così perché Dio l'ha detto e sta scritto nella Bibbia. Se la spieghiamo così, è fragilissima, ma non l'abbiamo neanche capita se la spieghiamo così. La spiegazione richiede non un'impostazione morale, ma un'impostazione metafisica, ed è precisamente questo che ci offrono i padri della Chiesa quando ci parlano dell'onnipresenza di Dio. I padri della Chiesa, in particolare Lascè, si rifà a Massimo il Confessore, anche se poi cita pure Ambrogio, Ireneo, persino Teofilo di Antiochia del secondo secolo, che è uno che quasi nessuno si ricorda. Ma i padri della Chiesa ci tengono precisamente a dire che è tutto il contrario della questione dell'orologio. Dio non può aver fatto l'orologio e poi pensare ai fatti suoi, perché, come dice Aristotele, pensa se stesso pensante. Dio non pensa se stesso pensante, Dio si occupa della stirpe di Abramo, dice la scrittura, e della stirpe di Abramo all'interno di un certo contesto. Ora, qual è questo contesto? È il contesto in cui Adamo viene invitato a dare la parola, viene invitato a dare i nomi alle cose. Dare i nomi alle cose significa partecipare, questo è Genesi 2, 19, 20, significa partecipare in qualche modo all'opera creatrice. Lo ricorda Lascè e lo ricordiamo anche noi. Questa capacità di nominare gli esseri corrisponde a una certa scienza spirituale degli esseri che permette di conoscere le loro proprietà e le leggi che reggono la natura, ma permette anche un certo potere spirituale su di loro. Voi sapete la teologia del nome, che cosa significa conoscere il nome nella Bibbia, quanto è importante, quanto è grave quando uno non vuole dire il nome, lo mantiene, quanto insomma è grave e tragico il momento. L'angelo a Giacobbe non dice il nome proprio, ma dice quello di Giacobbe, che non è più Giacobbe ma è Israele, perché incontrare il nome che è al di sopra di ogni altro nome, ti cambia la vita e cambia il tuo nome. Però quando Adamo viene posto nel giardino, Dio vuole vedere come Adamo chiami le cose, vuole verificare che la condivisione tra il Logos divino e il Logos di Adamo, che è stato creato a immagine e somiglianza di lui, cioè di Cristo, che veniva visto dall'eternità, previsto dall'eternità, incarnato, è già specchiato in Adamo e in Eva, maschio e femmina lo creò, dice il testo biblico, con il pronome al singolare, ma non sta parlando di un androgeno, sta parlando della coppia escatologica, quella che si ritrova poi nell'Apocalisse alla fine, l'agnello e la sposa. Quando Adamo dà i nomi alle cose, Adamo sta esprimendo i logoi delle cose. Questi logoi delle cose indicano a che cosa le cose servono e mostra che tutto ha un senso e che l'uomo questo senso lo capisce. In questo il racconto mostra la trascendenza dell'essere umano, che nasce dalla terra come tutti gli altri animali, ma che viene plasmato a parte da Dio e che nell'insufflazione in particolare da parte di Dio condivide qualcosa di particolare, quello spirito che è anche parola, per il quale le cose vengono comprese nelle loro cause e nei loro fini. E questa è una cosa che pertiene soltanto all'animale uomo, che infatti è l'unico animale che fa i cimiteri ed è il motivo per cui è l'unico animale di cui i filosofi hanno detto che muore in senso proprio. Il coniglio può agonizzare ma non può morire, nel senso che non sa che sta morendo. Anche un bambino invece sa che dovrà morire, anche se la morte è distante da lui. Un cavallo può essere vecchio e azzoppato ma non può avere angoscia della morte. La vita dell'uomo invece si caratterizza proprio per questa angoscia della morte, che è uno dei nomi principali che orientano la propria esistenza. poi uno può decidere se vive nella disperazione o se accogliere la parola del Vangelo che trasforma quella disperazione in speranza. Dunque, però, andiamo avanti all'uso spirituale della creazione. Che significa? Lascer ci tiene a sottolineare che quando Dio dice che mette a disposizione dell'uomo tutto e che quindi impone in forza di quella parola che condivide con l'uomo, impone l'uomo come signore sul mondo, in realtà non lo sta ponendo come dittatore, come despota del mondo, lo sta ponendo come custode, come amministratore, come buon padre di famiglia che deve curare il mondo perché il mondo stesso vada verso il suo fine. E qual è il suo fine? L'uomo può capirlo perché l'uomo vede i nomi delle cose, perché l'uomo riconosce l'onnipresenza di Dio nella creazione. Gregorio di Nissa nel IV secolo lo spiega nel discorso catechetico al capitolo 25 così. Chi è così pusillanime da non credere alla vista dell'universo che la divinità sia in tutto e che essa si rivesta dell'universo, che lo abbracci e che vi risieda, perché ciò che esiste dipende da colui che è e niente può esistere che non esista in colui che è. Tutto è in lui ed egli è in tutto. E voi dite, ammazza che affermazione panteista che faceva Gregorio di Nissa, e no, non è un'affermazione panteistica, perché chiaramente la natura non si identifica con Dio e Dio non si identifica con la natura, ma c'è uno stretto legame. Questo stretto legame già era accennato nel libro della Sapienza, nel Siracide, dove si dice che le cose sono uscite dal nulla perché Dio le ha chiamate, ma non potrebbero restare nell'essere se Dio non le sostenesse con la sua parola. Cioè l'azione di Dio non è una creazione data semel pro semper, una volta per sempre. Dio creò il mondo, adesso può andare in vacanza. Quando Dio si riposa, non vuol dire Dio smette di agire. Gesù lo dice nel Vangelo, mio padre opera sempre e anche io opero. Tenete a mente la parola opero, perché è fondamentale per ciò che stiamo dicendo. Infatti Sant'Ambrogio dice, leggendo quel passo, che cosa vuol dire il riposo di Dio, quando fa il commento all'Esamerone, dice, lo legge il passo della Genesi incrociato con il passo dei Salmi, che dice su chi riposerò, su chi ha il cuore contrito, sull'uomo che teme le mie parole, e dice, vedete che cos'è il riposo di Dio? Dio si riposa nel settimo giorno quando viene fuori l'uomo contrito, l'uomo che teme le parole di Dio. In quell'uomo, che ovviamente è Cristo, ti dice Sant'Ambrogio, presente già nei Salmi, anzi presente già nella Genesi, prefigurato, ma noi cristiani lo sappiamo vedere, in quell'uomo Dio si riposa. E quel riposo non è cessazione di attività, ma è il compimento dell'attività. Questo significa ciò che dice Gregorio di Nissa. E qui viene riportato anche un ortodosso contemporaneo, Giuseppe Lesicasta, che spiega meglio, lui che ha già subito le minacce, le accuse di panteismo che Gregorio di Nissa aveva dovuto schivare meno di lui, dice Dio è dappertutto, non c'è luogo donde Dio sia assente, dentro e fuori, sopra e sotto, ovunque tu ti volga, tutto grida e chiama Dio. Noi viviamo e noi ci spostiamo in Lui. Questa è citazione di Atti 17:28. Noi respiriamo Dio, noi mangiamo Dio, noi ci vestiamo con Dio, tutto loda e benedice Dio. Tutta la creazione è una chiamata, ogni cosa inanimata o animata parla meravigliosamente e glorifica il Creatore, che ogni soffio lodi il Signore. Questo è il Salmo 150 al versetto 5, ogni soffio lodi il Signore. Ma dunque, come si fa a non confondere Dio con le cose? Vedete cosa vi dicevo prima, mio padre opera sempre. E anche io opero. come si dice opera in greco, la lingua in cui fu scritto il Vangelo, la lingua in cui ragionano i padri, soprattutto quelli d'Oriente, soprattutto Massimo il Confessore. Si dice ergon. Quando una cosa è in opera, si dice en ergo. E l'espressione en ergo, en più dativo, si avvicina semanticamente in modo irresistibile alla parola energeia. La parola energeia quindi non significa, come dicevamo all'inizio, un'energia del tipo di Verdone in un sacco bello, no? L'energia, la comunità dell'amore eterno, cose di, diciamo da fricchettoni. Energia significa una cosa in cui Dio è in opera, una cosa in cui Dio è all'opera. E qual è la cosa in cui Dio è all'opera? Tutte le cose mostrano che Dio è all'opera. Dio è all'opera nella nostra personale sussistenza, nella sussistenza del mondo, nella sussistenza del microfono che sta qui davanti a me, che smetterebbe di esistere in questo momento se Dio in questo momento non lo sostenesse, è presente nella conservazione della tela della Gioconda al Louvre, in tutto quanto il mondo fisico, metafisico, morale, spirituale, tutto si conserva perché Dio fa un'opera, l'opera di Dio, che l'opera di Dio che fa Dio, non quella che Gesù chiede a noi di fare in nome di Dio, l'opera di Dio che fa Dio è conservare e guidare il mondo verso il suo regno. E quindi dice Massimo il Confessore, con Massimo ci spostiamo in, in uno scenario complessissimo, sono finiti i grandi concili ecumenici, c'è la questione monotelita che è in furia, c'è soltanto la, la questione del Niceno II, ancora da vedere, quella dell'iconoclastia. Lui vive nel VII secolo, nasce verso la fine del VI e vive intensissimamente il VII secolo. La disputa monotelita lo coinvolge fortemente, lui per la fedeltà alla dottrina delle due volontà di Cristo viene ricordato come il confessore, cioè come colui che ha praticamente subito un martirio senza aver versato il sangue, da quanto è stato solido nella testimonianza della verità e anche nella finezza analitica della sua dottrina. Dice dunque Massimo il Confessore: noi non conosciamo Dio nella sua essenza, ma mediante la magnificenza della sua creazione e l'azione, attenzione, l'azione si dice energeia, è ciò che va nell'opera, ciò che va in atto, energeia, e l'azione della sua provvidenza, che ci presentano come in uno specchio il riflesso della sua bontà, della sua saggezza e della sua potenza infinite. Gregorio Palamas, con un salto di parecchi secoli, ma siamo sempre in Oriente, spiega la questione della natura e degli esseri così, nei 150 capitoli, anzi nel 78esimo dei 150 capitoli. Dio è, ed è, sta scritto, la natura di tutti gli esseri, nella misura in cui tutti gli esseri partecipano di Lui e sono costituiti da questa partecipazione a Lui, non mediante la partecipazione alla sua natura, lungi da ciò, ma mediante la partecipazione alla sua energia. Questo cosa vuol dire? Che quando Dio dice sia la luce non è che è Dio, ma l'analogia dell'ente, come la chiamiamo in Occidente, che significa che Dio è e anche la luce è, anche se non è un ipsum esse subsistens, si direbbe nella scolastica, non è l'essere che sussiste da sé, è l'essere che sussiste in quanto è stato creato, è stato posto e viene sostenuto costantemente. Questa analogia significa che la luce partecipa a qualcosa di Dio. Che cosa? La sua essenza? No, dire questo significherebbe dire che la luce è Dio e nessuno accende una lampadina e pensa di aver acceso Dio. Però la luce che si accende nella tua stanza quando tu premi l'interruttore della lampadina partecipa di una energia di Dio. Qual è questa energia? È l'essere. Dio è e ha disposto che anche la luce sia a certe condizioni, e quando noi la usiamo, la luce, noi facciamo sì che questa cosa accada e che si attivi un'energia di Dio. E così è l'entità degli esseri, la forma delle forme, nella misura in cui egli è all'origine delle forme, è la sapienza dei saggi, e in una parola è il tutto di tutti. Ed egli non ha una natura, nella misura in cui egli è al di sopra di ogni natura. Egli non è un essere, nella misura in cui egli è al di sopra di tutti gli esseri. Egli non è una forma e non ha forma, nella misura in cui egli è al di sopra della forma. Allora, continuando con il discorso di Gregorio Palamas, poi si spiega: noi cantiamo delle lodi e ce ne meravigliamo, contemplando questa grande opera di Dio, la grande opera, ergon mega, si dice in greco, ricordate ergon, che è la totalità della creazione visibile. Anche i sapienti pagani la lodano e si meravigliano davanti ad essa quando la scrutano. Ma noi lo facciamo per la gloria del Creatore, quelli contro la gloria del Creatore, perché essi hanno miserabilmente, citazione di Romani 1,25, servito la creatura più del Creatore. Allora, perché dice Paolo che sono inescusabili, lo dice proprio in quel primo capitolo della lettera ai Romani, i pagani che non riconoscono Dio? Perché tutte le cose che noi osserviamo parlano di Dio in quanto esprimono una sua energia, mostrano che c'è un'opera. Badate, non un'opera al principio di tutto. Alle volte a leggere male San Tommaso uno può pensare così: la prova, la via delle cause per dimostrare l'esistenza di Dio sembra dire, vabbè, prima c'era mia madre, poi c'era mia nonna, poi la mia bisnonna, e poi Adamo ed Eva, o chissà chi per loro, eccetera, e prima arriviamo alla causa prima non causata, quella è Dio, come se tolta quella prima causa tutto il resto poi potesse derivare autonomamente. No, Dio non è lassù, Dio è qui, è in me, è nella bottiglia d'acqua che sta davanti a me e fa sussistere questa bottiglia d'acqua davanti a me. Capite? Io spero di essere chiaro, anche se mi rendo conto che sono questioni molto molto delicate, ma la dottrina delle energie divine permette alla dottrina di Massimo il Confessore, molto prima dello sviluppo occidentale della dottrina della grazia, che sì, è roba di Sant'Agostino, quindi viene prima di Massimo, ma poi viene sviluppata praticamente in un contesto moderno, cioè la crisi intorno a Baio, è tutta una questione che si sviluppa tra il XV e XVI secolo fondamentalmente, ma la dottrina orientale sembra immune alle tentazioni del deismo, del panteismo e del panenteismo. Il deismo dire, va bene, Dio è l'essere di tutte le cose, ma non è uno con cui posso parlare. È la visione di Voltaire, se volete. Poi c'è il panteismo, Dio è fisicamente tutte le cose, quindi quando io metto i miei occhiali io mi sto mettendo Dio sul naso. Panteismo. E il panenteismo vuole conservare una briciola di trascendenza per il Creatore, dicendo che Dio non si confonde con il mondo, ma tiene il mondo al suo interno, come se Dio fosse incinto del cosmo, dell'universo. Quindi fuori dal mondo c'è ancora Dio, perché Dio c'era anche prima del mondo. Il mondo non è Dio in quanto coincide pienamente con lui, però di fatto ogni pezzo di mondo è un pezzo di Dio. Questa è la visione panenteista. Queste cose, tutte e tre queste insidie, deismo, panteismo, panenteismo, sono tutte scongiurate dalla prospettiva ortodossa, orientale, almeno come la presenta Massimo il Confessore. E Massimo usa due categorie che sono complementari. Da una parte la categoria di energia, nel senso che vi ho detto, quindi ciò che attua un'opera di Dio, e da una parte la categoria di logoi. Ora, voi mi direte, che differenza c'è tra energie e logoi? Abbiamo appena capito energie, adesso la cosa diventa più difficile. sì, la cosa diventa un po' più difficile perché tanti in realtà le confondono pure le energie e i logoi nella dottrina di Massimo il Confessore. In realtà non è così difficile capire la distinzione. La distinzione è sensibile ed è di piano gnoseologico, cioè sul piano metafisico noi parliamo di energie, sul piano teologico spirituale noi parliamo di logoi. Le energie si rifanno all'opera di Dio, quindi al fatto che Dio fa le cose e fa sussistere le cose, en ergo, dice Gesù, energia, diciamo, il televisore davanti a me sussiste perché condivide una cosa di Dio che è l'essere, non la natura, ma l'essere, e in questo diciamo che condivide una sua energia. Ma quando noi diciamo che una cosa è in atto, noi che abbiamo studiato un po' di filosofia ci ricordiamo che forse Massimo sta pensando anche alla dottrina dell'atto e della potenza. Sì, Massimo sta pensando anche alla dottrina dell'atto e della potenza. Chiaramente Dio è onnipotente, ha tutta la dynamis, però ha anche tutta l'energia. Dio può non dover scegliere tra la potenza e l'atto. Egli è perfetta potenza e perfetto atto in se stesso e così può fare nel mondo, anche se porta le cose a svolgersi verso un fine perfetto che poi è il perfetto congiungimento di energie e di logoi. Ora, com'è che si chiama il fine delle cose? Il fine delle cose è il logos. Cioè non è che Dio fa le cose. Il fatto che Dio faccia una cosa è l'atto e l'energia. Ma il senso, diremmo noi post-esistenzialisti, il senso per cui Dio fa le cose, il fine, perché Dio fa il mondo? Che poi è il cuore della domanda metafisica, il cuore della filosofia. Perché Dio fa le cose? Questa cosa è il logos. E ogni cosa ha un suo logos. Qui Massimo il Confessore sembra ricalcare un po' anche Platone, perché ci sono i logoi delle singole cose, c'è il logos del bicchiere, c'è il logos di Giovanni, c'è il logos di Maria Teresa, c'è il logos di Papa Francesco, ma ogni logos si accoppia, si congiunge, si sovrappone, si interseca a innumerevoli altri logoi che fanno passare la realtà intelligibile, che è semplice, nella complessità del mondo reale, del mondo sensibile. Perché io sono Giovanni, ma io sono anche un uomo e non una donna, sono anche un uomo mediamente alto e non un uomo mediamente basso, sono un uomo calvo e non capelluto, sono un uomo che porta la barba e non che ce l'ha, sono bello e non brutto, brutto e non bello, insomma rimando a una enormità di concetti, di idee, e queste idee, che Platone chiama idea, Massimo da cristiano le chiama logoi. Tutte queste cose, spiega, furono create già prima della creazione, cioè nella vita di Dio. Dio crea prima del mondo visibile un mondo intelligibile, un mondo in cui esiste la giustizia prima di ogni dissenso, la giustizia prima di ogni causa di tribunale. La giustizia prima di Caino e Abele, non è che nel momento in cui Caino uccide il fratello decidiamo che esiste l'ingiustizia, o lo decidiamo nel momento in cui Eva fa la prima prevaricazione, o nel momento in cui Dio stabilisce le regole e le dice all'uomo. No, la giustizia esiste in Dio prima, e noi cristiani lo sappiamo perché sappiamo che Dio è unico, ma non è solo Dio. Ha in sé un logos, e questo logos contiene tutti i logoi di tutte le cose, di tutta la storia. Tutte queste cose si svolgono nella storia perché Dio, nella sua azione provvidente, questa è l'opera della provvidenza, le fa passare dalla potenza all'atto mediante le sue energie e le guida, rispettando le libertà delle creature intelligenti che ha creato, gli angeli, gli uomini e i demoni, e le guida verso un fine che lui ci garantisce essere un fine universale di salvezza. Questa è una visione grandiosa, è una visione stupenda in cui tutto sembra essere preservato. Io ho ancora diversi testi da leggere, ma siccome siamo oltre il 19, io ho parlato per un'ora di seguito, vorrei sentire voi, vorrei capire se sono stato abbastanza chiaro nello spiegarmi o vorrei riprendermi se ho tralasciato qualcosa e poi concluderemo con dei passi, delle letture importanti che penso potranno aiutarci a interiorizzare questa dottrina e anche a capire in buona sostanza perché la scelta di buttare o non buttare una bottiglia di plastica nel cesto del riciclo o di comprare direttamente una bottiglia di vetro da riutilizzare più volte abbia a che fare con la responsabilità metafisica di uomo e di cristiano e non con una mera proposizione morale eteronoma, direbbe Kant. Non è che me l'ha detto la Chiesa e quindi io che voglio andare in paradiso lo devo fare. No, questa cosa io la riconosco perché io sono Adamo, perché io in Cristo sono Adamo e in Adamo sono Cristo e io devo portare me stesso e il mondo con la grazia di Dio verso la divinizzazione. Questa è la dottrina classica della theosis secondo Massimo il Confessore. Ecco, fare questo è un grandissimo salto di qualità. Noi possiamo capire che la questione ecologica non è un pallino dei verdi, così come tante volte l'abbiamo intesa, ma sarebbe per noi cristiani una prateria di evangelizzazione se noi capissimo non solo che cosa dobbiamo dire, ma perché dobbiamo dire certe cose, soprattutto viverle, perché dobbiamo tornare all'origine della nostra vocazione e scoprire che ci siamo persi qualcosa, brutta notizia, ma possiamo recuperare quel qualcosa. Resto in attesa delle vostre chiamate, lascio la linea alla regia di Anna. Abbiamo una domanda, pronto?
Buonasera padre, no, una cosa
Buonasera.
molto semplice, ecco, cioè, sono Roberto, telefono da Milano,
Va
chiedevo
bene.
un maggiore approfondimento, se così posso dire, esprimermi, della parola logos, a cosa si riferisce normalmente e se ha degli altri riferimenti, ecco, tutto qui, che la ringrazio. Sì. Tutto qui.
Accidente Roberto, una domandina semplice. Potremmo fare due
Sì.
corsi semestrali sulla parola Logos. Comunque, grazie Roberto. Sì, posso dire qualcosa, cercando di essere molto sintetico ed essenziale, malgrado non sia il mio forte. Allora, la parola Logos viene utilizzata qui da Massimo il Confessore, vi ricordo, nel VII secolo, quindi dopo il prologo di Giovanni, che è posteriore al Vangelo, verosimilmente della metà del secondo secolo, dopo lo stoicismo e dopo il platonismo. Fondamentalmente sono queste le tre matrici che confluiscono nella dottrina di Massimo il Confessore, chiedo scusa, di Massimo il Confessore. Quella platonica, quella stoica e quella cristiana, che però è anche marcata storicamente da venature di gnosticismo. In pratica, che cos'è il Logos? Il Logos è da principio il contenitore delle idee di Dio, delle idee divine, quelle a cui guarda il demiurgo platonico per creare, ma attenzione, questo è Platone. Cristianamente il demiurgo è il contenitore, si identificheranno perché Cristo è egli stesso il demiurgo e guarda in se stesso, nella propria intelligenza, nella propria persona divina, i logoi delle cose. E stoicamente il logos è la presenza di Dio immanente in ogni cosa, in un senso molto molto più macchiato, marcato di panteismo di ciò che produce Massimo il Confessore. Massimo anzi cerca di ripulire la venatura panteistica dal concetto di logos, ma dal punto di vista stoico, da Zenone a Seneca, quando si parla di logos, di verbum, si parla proprio della presenza di Dio. Questa presenza del divino in tutte le cose veniva assimilata dagli stoici nella loro fisica, nella loro cosmogonia, a un fuoco impercettibile, sottilissimo, etereo, diafano, ma pur tuttavia materiale, perché essi concepivano un mondo fatto tutto quanto di materie diverse, ma sempre di materia, quindi anche Dio ha una materia per gli stoici. Per i platonici invece è fondamentale la distinzione tra la materia e lo spirito, sono i platonici che hanno insegnato ai cristiani a concepire, anche ai giudeo-cristiani, ai giudei della diaspora, ai giudei alessandrini, a concepire un Dio non materiale, un Dio spirituale. Ora, quando i cristiani, intorno alla metà del secondo secolo, raccolgono questi due concetti e li fondono insieme, che cosa fanno? Da una parte abbassano il volume del panteismo, dall'altra alzano il volume dello spiritualismo nel concetto di logos e poi fanno coincidere il demiurgo, Dio e il logos come non più dei principi. In Platone sono principi il demiurgo e le idee che stanno lì una davanti all'altra, ma il demiurgo non è le idee. Nella proposta cristiana invece il demiurgo è il verbo di Dio, è il logos e contiene in se stesso le idee e quando crea attiva delle energie creando dei logoi e poi combinandoli in modi sempre più complessi fino a che si arriva alla realtà materiale piena di logoi e quindi è presente in tutte le cose, ma tuttavia ne resta assolutamente trascendente, assolutamente altro. Ecco, questa è la raffinata elaborazione del pensiero cristiano. Io penso di aver dato una qualche risposta a Roberto, spero ad altri. Mi dicono che non abbiamo più domande e quindi possiamo continuare questi pochi minuti che purtroppo restano, ci sarebbe molto da stare insieme sull'argomento, leggendo qualche testo. Vorrei leggervi un paragrafo soltanto di Teofilo d'Antiochia perché è un autore del secondo secolo, un greco del secondo secolo, quindi contemporaneo della scrittura del prologo di Giovanni, quindi di pochissimo posteriore, e vi può suggerire qualcosa della temperia, anche se lui è in Grecia, il prologo forse fu steso in Italia, forse in ambiente vicino ai Valentiniani. Comunque, condividiamo la stessa temperie epocale. E ci aiuta a capire qualcosa della fede in Dio a partire dalle sue energie. Così come l'anima, dice Teofilo d'Antiochia nel suo Ad Autolicum, così come l'anima rinchiusa nel corpo umano sfugge ai nostri sguardi e si manifesta mediante il movimento del corpo, così anche Dio, benché invisibile, si mostra chiaramente mediante la sua provvidenza e mediante le sue opere. Quando voi guardate sul mare un vascello che si muove a piene vele e si dirige verso la riva, voi non dubitate che ci sia un pilota a governarla. Potreste dubitare che esiste un Dio, motore, maestro e signore dell'universo per il fatto che gli occhi del corpo non lo vedono? Oppure, segue con un'immagine ancora più efficace, nessuno dubita dell'esistenza di un re della terra, anche se la maggior parte delle persone non possono vederlo. Ma si fa conoscere attraverso le sue leggi, i suoi editti, il suo potere, i suoi eserciti, le immagini che ne riproducono i tratti e l'onnipotenza di Dio e la bellezza delle sue opere non basteranno a farlo conoscere? Questo è un passaggio dell'Aud Auctolicum di Teofilo di Antiochia nel secondo secolo che dimostra come diventava argomento di persuasione, di preparazione evangelica, di demonstrazione cristiana la presenza nel mondo delle operazioni di Dio, cioè erano il terreno di confronto con i pagani, ciò di cui con i pagani si poteva parlare. Adesso salto un po' di proposte che avevo preparato da leggervi, visto che andiamo proprio verso la fine, abbiamo un paio di minuti, e vi leggo due paragrafi delle Questiones ad Thalassium, molto molto bella, un'opera quindi di Massimo il Confessore, siamo tornati nel VII secolo, e dice così: Dio, dopo aver stabilito tutta la natura visibile, non lasciò che fosse muta con la sola sensibilità, ma seminò in ciascuna delle specie che la riempiono insieme dei logoi spirituali di sapienza e dei modi di condotta ben ordinati. Di modo che non soltanto l'autore delle creature, egli che rivelato dai logoi degli esseri creati, fosse proclamato a piena voce dall'intermediaria delle creature private di parola, cioè come dice il Salmo, i cieli narrano la gloria di Dio, ma che anche l'uomo, educato dalla legge e dai modi d'essere, notate, la questione morale che assume una rilevanza metafisica, quando uno vive bene capisce meglio le cose del mondo, questo è il punto che dice Massimo, trovi facilmente il cammino della giustizia che a Dio conduce. E tale è in effetti la proprietà della bontà più elevata. Non soltanto essa stabilisce le essenze divine e incorpore degli esseri intelligibili, come immagini della gloria divina ineffabile, accogliendo, secondo la legge divina e a proporzione di ciò che sono, lo splendore incomprensibile della beltà inaccessibile, ma ancora di più, essa mescola alle realtà sensibili e a cui fanno largamente difetto le essenze intelligibili delle espressioni della sua grandezza proprie, capaci di condurre senza errore a Dio l'intelletto umano che si lasci condurre da esse. Una citazione, mi rendo conto, anche complessa, Massimo è così, però penso che abbiamo già illustrato a sufficienza l'importanza della dottrina dei logoi e delle energie divine nella nostra concezione di cosa dell'emergenza ecologica che ci assilla, che ci porta a quello che diceva il Papa, alla scuola dei padri noi impariamo un modo fecondo per stare nei dibattiti del nostro tempo, per trovare il nostro posto e avere una posizione che non si faccia dettare l'agenda da altri, ma possa rispondere alla nostra propria identità e alla nostra propria chiamata. Con questo chiudiamo la puntata odierna di Padri Nostri, io vi lascio un appuntamento al prossimo 17, perché la terza domenica del mese a marzo capiterà sempre il 17 alle 18 con Padri Nostri. E prima, se qualcuno volesse, avremo la domenica precedente, il 10 marzo alle ore 21, una tavola rotonda, forse ancora con Cristiano Ceresani, vedremo. Da Giovanni Marco Tullio è tutto, vi ringrazio per essere stati con noi, la linea alla regia di Erba.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.